Andiamo subito dal direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo, ben trovato a te e buongiorno agli ascoltatori.
Un passo l'abbiamo fatto, direttore, perché adesso la possibilità di vedere un'italiana in finale di Champions ce lo siamo quasi fatto grazie all'Inter. È chiaro, grande attenzione, le partite si giocano su 180 minuti, però direi che ieri il piano di Simone Inzaghi è stato un piano perfetto che ha funzionato come meglio non poteva, no direttore?
Beh, direi un autentico capolavoro tattico. Abbiamo rivisto la grande Inter di Champions League, la grande Inter che avevamo ammirato anche nella fase del girone eliminatorio, in un girone peraltro durissimo, che aveva visto la presenza di Bayern e Barcellona, che aveva visto l'Inter qualificarsi, l'Inter che aveva disputato una partita perfetta a Oporto e si è ripetuta ieri sera in casa della capolista del campionato portoghese. Quindi veramente una splendida prestazione che ha onorato l'Inter e il calcio italiano.
Benfica che tra l'altro aveva perso già nel turno di campionato in casa contro il Porto, già regolato ai quarti dall'Inter stessa, agli ottavi dall'Inter stessa, aumenta anche il rammarico ulteriormente da parte della prima parte, aperta e chiusa parentesi, della stagione della Juventus, dove in quel famoso girone di Champions se ne ha perse 5 su 6 e 2 due delle quali con il Benfica, cioè una Juventus con più attenzione avrebbe potuto superare il girone di Champions a discapito del Benfica, direttore, o erano altri momenti, il momento in cui Benfica magari spingeva di più e la Juventus arrancava e quindi è stato normale che fosse così?
Beh, sai, ogni fase della stagione fa storia a sé. Purtroppo la Juventus in quella prima parte aveva infilato una serie di prestazioni molto molto negative, tant'è vero che aveva rimediato 5 sconfitte nell'arco di 6 incontri, evento mai successo prima nella storia europea ai massimi livelli del club bianconero. Ora l'importante è che la Juventus, così come la Roma, così come la Fiorentina, proceda lungo la strada della rispettiva competizione UEFA, perché è evidente che questo sarebbe anche il modo migliore qualora la Juventus riuscisse ad arrivare fino in fondo e qualificarsi alla Champions League per la prossima stagione.
Direttore, ieri poi pensavo anche un po' alla vicenda allenatori, no? Perché spesso e volentieri abbiamo affrontato questo tema insieme, la facilità di scaricare un allenatore piuttosto che un altro, la difficoltà di andare avanti insieme. Qualcuno qualche tempo fa, un paio di settimane fa, diceva: ecco, vedi, ci vuole anche il coraggio che ha una società come il Bayern Monaco, che ha campionato in corsa, stagione in corso con tutti gli obiettivi ancora aperti, manda via Nagelsmann e prende Tuchel. E poi abbiamo visto Tuchel e poi abbiamo visto quello che poi è successo, no, col City, perché praticamente anche lì Bayern Monaco possiamo dire che è con un piede e mezzo fuori, anzi forse tutti e due fuori già dalla Champions League. È sempre giusto cambiare in corsa, soprattutto quando si è in corsa per gli obiettivi, soltanto perché magari le cose non stanno andando dal punto di vista stilistico come magari ci si aspettava andasse, o nel momento in cui arrivano i risultati tu con l'allenatore devi andare avanti, perché l'allenatore ti dice: intanto ti porti i risultati, valutami alla fine se non te li ho portati.
Dipende dal contesto, guarda il caso del Chelsea, ha pagato
sì.
23 milioni di euro per liberare Potter dal Brighton, dopodiché dovrà versargli a occhio e croce, secondo i calcoli per difetto della stampa d'oltremanica, circa 53 milioni di euro da qui al 2027, che è una cosa che non sta nel cielo in terra, ma il Chelsea ci ha abituato sin dalla campagna estiva del 2022 a queste spese pazze, ribadite anche in gennaio. Ognuno è libero di spendere il proprio denaro come meglio o peggio crede. La verità è che, ritornando al contesto interista, vogliamo parlare di quanti in queste settimane, anche secondo me in seno alla società interista, avevano manifestato scetticismo, uso un eufemismo, circa le possibilità di Simone Inzaghi di arrivare fino alla fine della stagione. Invece questo è un grande allenatore che ha sopportato critiche molto spesso ingiuste ed improvvide, fermo restando il fatto che lui stesso, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha riconosciuto di aver commesso degli errori, altrimenti 10 partite in campionato l'Inter non le avrebbe perse. Però noi stiamo parlando di una squadra che ieri sera ha fatto 2 pesanti passi avanti verso una semifinale di Champions League che la stessa Inter manca dal 2010, dall'anno del triplete mourinhiano, con una prestazione tatticamente perfetta, perché non è andato a fare le barricate al Dalus in casa del Benfica, capolista del campionato portoghese, è andato a giocarsi e è giocata benissimo.
Oggi, direttore, c'è una sfida che a noi sta molto a cuore, perché è la prima sfida fratricida in Coppa in questa stagione, quella tra Milan e Napoli. Milan e Napoli, che potremmo chiamare già atto terzo, perché ci sono stati già tre scontri tra queste due squadre. Una l'ha andata a beneficio del Napoli a casa del Milan in campionato, ma molti evidenziavano come in quella partita forse Milano non meritasse la sconfitta, però il Napoli riuscì sornione a portarla a casa. Poi c'è stata quella clamorosa vittoria del Milan a casa del Napoli, molti a pensare che magari il Napoli l'ha giocata un po' al risparmio, un po' a nascondino, per non far vedere quella che sarà la strategia da adottare nella casa del Milan questa sera nella prima partita di Champions League dell'andata delle semifinali, però dei quarti di finale. Però va detto che il Napoli arriva con una formazione a lungo rimaneggiata: non ci sarà Osimhen, non ci sarà Simeone, ci saranno Raspadori a mezzo servizio, Kvaratskhelia magari sarà costretto a fare gli straordinari, addirittura il falso 9, contro un Milan che arriva probabilmente non contento dello 0-0 sicuramente contro l'Empoli, ma con qualche favore del pronostico in più rispetto a qualche settimana fa. Però è sempre una gara di Champions, è sempre tutto mescolato, e in più oggi c'è anche questa indagine della Guardia di Finanza nella sede della Turris per visionare il contratto di Manzi, uno dei giocatori insieme a Palmieri e Liguori inserito nella trattativa Osimhen, che potrebbe anche destare un po' di preoccupazione in ambiente Napoli, ma è chiaro che saranno bravi a tenerlo distaccato dal campo. Che partita su queste basi dobbiamo aspettarci oggi?
Una gran bella partita. In Champions League Milan e Napoli partono alla pari, perché il Napoli sta dominando in una maniera spettacolare il campionato. Ha incassato quel 4-0 al Maradona, del quale certamente avrà fatto tesoro. La reazione della capolista l'abbiamo misurata a Lecce, sia pure in un contesto complicato, perché quando tu non hai Osimhen, hai voglia di ricordare come anche senza di lui in passato abbia vinto. No, stiamo parlando di un giocatore che ha segnato 25 gol in 29 presenze complessive, ed è l'uomo in più, la carta in più, l'asso in più del Napoli, che però dimostrerà, secondo me, anche stasera di avere un gioco, perché questa è la garanzia assoluta della formazione di Spalletti. Raspadori sta tornando dopo l'infortunio che l'ha tenuto fermo per diverse settimane, è perfettamente consapevole dell'importanza del ruolo che gli viene assegnato in occasione della prima delle due sfide con il Milan. Dall'altra parte ci sono i rossoneri che, è vero, con l'Empoli non hanno vinto, ma tra le grandi parate del portiere toscano, le numerose occasioni sprecate, era evidente che Pioli volesse centellinare le energie dei titolari, tanto è vero che nel finale, quando sono entrati, la musica è cambiata, sebbene non sia arrivata la vittoria. Quindi, secondo me, ci aspetta veramente una gran bella partita in una cornice fantastica, 80.000 di San Siro. E ancora una volta inorridisco se penso a chi voleva abbattere questo che non era ai tempi del calcio mondiale.
Quale può essere l'arma che si giocherà Spalletti stasera con la prima vera emergenza stagionale che deve affrontare in una gara delicata, delicatissima, direttore?
Ma sai, io penso e sono molto curioso di misurare quali accorgimenti tattici escogiterà Pioli per arginare la fonte del gioco del Napoli, che è Lobotka. Tant'è vero che questo è già accaduto, come ricorderanno gli ascoltatori, in occasione della sfida del Maradona, perché questo è il migliore regista a livello internazionale in questo momento di circolazione, ed è chiaro che sia la fonte del gioco partenopeo. Dopodiché il copione del Napoli è conosciuto, sì, ma è un copione spettacolare, è un copione di un gioco che ama imporsi rispetto all'avversario. D'altra parte, però, c'è un Milan che, proprio a sua volta, facendo tesoro delle indicazioni scaturite dal clamoroso 4-0 in casa del Napoli, a mio avviso non disputerà una partita adottando la tattica attendista. Anzi, quindi ecco perché secondo me il confronto sarà molto molto spettacolare, ricordando come si articoli nell'arco di 180 minuti.
Ovviamente la domanda è lecita, ma la risposta credo sia matematica: difesa a 3 o a 4 del Milan contro il Napoli? Quella a 4 ha funzionato benissimo, però magari potrebbe essere anche quella che si aspetta il Napoli di Spalletti. In tal senso potrebbe esserci una scelta quasi di strategia della confusione da parte di Pioli, o direttore, ti aspetti il Milan che dice: ha funzionato così bene col Napoli, con quelle idee, farò lo stesso?
Mi stupirei molto se non fosse
Penso
lo
anch'io.
stesso, però sai, la bellezza del calcio è la sua imprevedibilità. Nessuno di noi alla vigilia di quel Napoli-Milan avrebbe mai pronosticato una vittoria così larga dei rossoneri in casa della capolista che dall'inizio della stagione sta dando spettacolo. Ma è anche umano pensare che una formazione come quella data alla Spalletti nell'arco di 29 partite abbia accusato soltanto 3 sconfitte, fermo restando il fatto che giochi in un altro campionato, tant'è vero che dal punto di vista squisitamente aritmetico 4 vittorie nelle 9 partite le daranno la garanzia aritmetica del terzo titolo tricolore.
Le scelte quindi di Pioli, le abbiamo dette, dal punto di vista della difesa dovrebbero essere più o meno rispettate, ma in generale dovrebbero essere quelle. Di certo sarà una partita nella quale l'ago della bilancia potrebbe essere da una parte Kvaratskhelia, dall'altra lo stesso Leao. Leao che ha vissuto gran parte della stagione direttore con un atteggiamento un po' indolente in campo, no? Forse distratto dal mercato, distratto da altro, però poi è il classico giocatore che quando si accende, vedi nella gara di andata, sembra fare le cose con una semplicità impressionante, quasi come se fosse un grande che gioca sul campo dei ragazzini. Che versione si aspetta di Leao stasera e da qui al termine della stagione?
Ma io mi auguro per il Milan e soprattutto per gli spettatori, per lo spettacolo, per l'immagine del calcio italiano, perché questa sarà una partita televista ai quattro angoli del globo, che Leao si ripeta sui migliori livelli di rendimento. Tu hai usato un aggettivo molto appropriato definendo le prestazioni dell'attaccante portoghese precedenti lo show del Maradona, cioè indolente. Credo che questa indolenza sia collegata anche al tira e molla che va avanti da mesi sulla fatidica questione del prolungamento del contratto, di chi debba pagare quelli che ormai sono diventati con gli interessi 20 milioni di euro allo Sporting di Lisbona, sebbene la sentenza del Tribunale Federale Svizzero, presso la quale il Lille aveva fatto ricorso perché il TAS aveva ingiunto al club francese di accollarsi l'onere della somma da versare allo Sporting di Lisbona, ebbene questa sentenza ha di nuovo dato torto al Lille, quindi che abbia rimosso un ostacolo molto importante sulla strada del prolungamento del contratto di Leao. Quando è in forma questo ragazzo, questo attaccante, è di assoluto livello internazionale. È importante per il Milan averlo questa sera e ovviamente anche nella sfida di ritorno ai livelli che noi gli conosciamo e che abbiamo ammirato di nuovo in occasione della sfida di campionato con i partenopei.
In tutto ciò poi si avvicina anche l'Europa League, non la trascuriamo, ci sono due sfide molto intriganti che riguardano le italiane. Comincio dalla Juventus che affronterà lo Sporting di Lisbona in casa, Juventus che ieri intanto a livello di next gen ha perso la finale di Coppa a beneficio di un Vicenza che ha giocato molto bene sia la gara d'andata che la gara di ritorno, vincendole entrambe. E ieri un rigore sbagliato in maniera clamorosa da Ealing Junior nel finale, sarebbe servito a poco, ci poteva essere però poi l'assalto finale che poteva ribaltare le cose. Insomma, non è andata benissimo per i colori bianconeri, che però possiamo dire, direttore, si trovano un bel pezzo avanti rispetto agli altri club che l'idea della seconda squadra non l'hanno abbracciata. Secondo te è un'idea da abbracciare per far crescere anche il movimento calcistico italiano, o comunque per crescere, per creare un vivaio che possa permettere ai club di poter avere dei campioni da crescersi in casa non avendo la potenza di spesa di un tempo, o è un progetto che andrebbe ristrutturato diversamente per farlo funzionare?
Ma certamente sì, la Juventus ha un anticipo di 5 anni. Nel 2018 nacque questo progetto che il cui merito di crescita e di sviluppo deve essere conosciuto in primis a Federico Cherubini, perché è stato il principale artefice della creazione e dello sviluppo della seconda squadra, prima Juventus Under 23, ora Next Gen. Ora, al di là della sconfitta nella finale di Coppa Italia di Serie C, rimane il valore assoluto di questa formazione, del lavoro di Brambilla, dei giovani che ha lanciato, dei giovani che sono approdati in prima squadra: Fagioli, Miretti, Ealing Junior, all'orizzonte c'è Barbieri. È la dimostrazione che quando tu hai, possiedi lungimiranza, la Juventus ha capito per prima, investendo fior di denaro nella seconda squadra, cresci in casa giocatori che poi possono approdare alla prima, se ovviamente se lo meritano. Tant'è vero che la statistica ci dice come mai, come in questa stagione, ragazzi cresciuti nella seconda squadra o addirittura che provenivano dalla primavera hanno collezionato un così alto numero di minuti in Serie A. Questa è la strada da seguire, mi auguro che presto altre società imitino la Juventus, anche perché capiremo quest'estate in sede di mercato quale sarà la strategia che la società bianconera vorrà adottare alla luce anche di ciò che accadrà a livello di giustizia sportiva e di eventuali sanzioni, penalizzazioni revocate, tutto quanto dal 19 aprile in poi si aspetta la data del collegio di garanzia del CONI, peraltro manca soltanto una settimana ormai. Però al di là di questo è evidente che la scelta di una Juventus sempre più giovane, sempre più italiana, se possibile, secondo me sarà una scelta vincente nel corso del tempo.
Credo di sì, e poi insomma, soprattutto per evitare di andare a fare spese che non puoi affrontare, valorizzare quello che riesci a crescerti in casa, quindi è un percorso da seguire. Juventus che affronterà lo Sporting di Lisbona in casa all'Allianz nella gara di giovedì, come l'affronta, direttore? È una Juventus anche qui un po' indecifrabile quest'anno, a volte soffre troppo, a volte soffre ma vince, a volte soffre ma non riesce a produrre quello che dovrebbe fare, poi soprattutto lì davanti ha un Vlahovic che stenta a diventare quello della Fiorentina, per demeriti di Allegri o propri, direttore?
Ma sai, più che Vlahovic, secondo me è il giocatore che fa la differenza in questa Juventus, l'abbiamo visto nel secondo tempo della gara di Roma con la Lazio, si chiama Federico Chiesa, perché questo consente a Allegri, qualora il campione d'Europa possa essere schierato al primo minuto, di cadere in tentazione tridente, cioè di allineare un attacco con Chiesa da una parte, Di Maria dall'altra, Milik al centro molto probabilmente, perché Vlahovic dovrebbe partire in panchina contro lo Sporting, poi capiremo in sede di ultima rifinitura se queste saranno le scelte definitive di Allegri. È una Juventus, vorrei ricordare che lo Sporting ha eliminato l'Arsenal negli ottavi, capolista del campionato inglese, e quindi è chiaro che siamo di fronte a un signor avversario, ed è una Juventus che è perfettamente consapevole di che cosa significherebbe arrivare sino in fondo in Europa League vincendo il trofeo, perché questo garantirebbe l'ammissione diretta alla Champions League, a prescindere da tutto quanto accadrà fuori dal campo in sede di giustizia sportiva.
Direttore, poi ci sarà la sfida tra Feyenoord e Roma, altra gara sicuramente molto 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 interessante. Mourinho quest'anno, tra diciamo una dialettica comunicativa e l'altra, sta riuscendo comunque a trascinare la Roma sempre più in alto. È arrivato al primo anno Conference League, secondo anno squadra che adesso è tra le prime quattro, altro obiettivo da raggiungere che sta raggiungendo, e in avanti in Europa League. Che voto vogliamo dare intanto al lavoro che sta facendo Mourinho con la Roma?
8 sicuro, peraltro oggi la Roma viene corroborata dalla ottima notizia di prolungamento del contratto di Smalling, di un accordo per un rinnovo biennale a circa 7 milioni di euro complessivi, e stiamo parlando del pilastro della difesa giallorossa, che peraltro quest'anno ha già disputato 39 partite fra campionato e coppe, e quindi è chiaro che una Roma combattiva, grintosa, una Roma che in questo momento è più che mai in corsa per la qualificazione della prossima Champions League, punti molto anche sull'Europa. A me piace molto come l'impegno che la Roma ha profuso sin dall'inizio di questa sua avventura in Europa League, dopo aver vinto la Conference, perché così si onorano i tornei internazionali, così si cresce sotto ogni punto di vista, agonistico, tecnico, societario, e soprattutto c'è la spinta formidabile del proprio pubblico. Peraltro, grazie a Dio, i signori del Feyenoord al ritorno, se metteranno piede all'Olimpico, saranno una faruta rappresentanza, visto il divieto che è stato giustamente imposto, perché abbiamo visto, leggendo le cronache dell'Eredivisie, il campionato olandese, come questi signori, e uso un eufemismo, si siano comportati anche recentemente colpendo alla testa un giocatore dell'Ajax in occasione di un confronto particolarmente acceso fra l'Ajax e Feyenoord stesso.
Quale può essere il grandissimo trabocchetto, e soprattutto quale può essere la chiave con la quale Mourinho può centrare quella finale di Europa League, dove ci auguriamo magari di trovare lì due italiane, così una la porta magari a casa di certo.
Magari, anche perché è dal 1999 che l'Italia non vince questa competizione, che allora si chiamava Coppa UEFA e venne conquistata dal Parma di Alberto Malesani. Dybala, la chiave di volta è Dybala, che giochi come falso centravanti o che venga impiegato in attacco, poi vedremo quali saranno le scelte finali di Mourinho, ma questo è un campione che nella Roma ha dimostrato quanto sia, alla Roma ha dimostrato quanto sia indispensabile. È stato secondo me il miglior colpo di mercato degli ultimi anni della Roma, considerato che è arrivato a parametro zero, e credo che a Torino siano in molti ancora a rimpiangere la sua partenza.
Direttore, invece ci sarà poi la conference per la Fiorentina con l'Ech Poznan. Fiorentina che può arrivare con questo italiano che ha messo definitivamente la sua immagine nel club viola avanti fino ad alzarla. La Coppa sarebbe la seconda edizione alzata da un'italiana, non sarebbe male.
Magari anche qui. Sai, la Conference League certamente in ordine di priorità, tra l'altro è appena nata, è la seconda edizione, non è la Champions League né tantomeno l'Europa League, ma è un torneo a livello internazionale, intanto se lo vinci vai in Europa League, che consente la crescita di chi vi partecipa. Ricorderò sempre ciò che mi disse Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo, quando il Sassuolo ebbe la bravura di guadagnare la partecipazione all'Europa League. E mi disse: tu non hai idea della crescita ad ogni livello che ogni club registra partecipando ad una competizione internazionale, a livello di non soltanto tecnico, ovviamente, per i risultati che vengono eventualmente ottenuti sul campo, ma la Conference League vinta dalla Roma intanto ha suscitato un'onda lunga di entusiasmo che non accenna a placarsi, se è vero come è vero che da allora in poi all'Olimpico si è sempre registrato un sold out per qualunque partita della formazione di Mourinho. Effetto Mourinho, non c'è dubbio, ma effetto anche Conference League, effetto crescita del club dei Friedkin, che guarda caso in questo momento si ritrovano in piena corsa in Europa League e per guadagnare la partecipazione alla prossima Champions League. Inoltre, non è una casualità che il progetto nuovo stadio della Roma abbia ripreso vigore proprio anche in virtù, esatto, di questi risultati, perché quando i club italiani realizzeranno quanto sia importante l'impianto di proprietà, e noi su Tempo Radio ne abbiamo parlato e riparlato a rischio di tediare gli ascoltatori, ma la verità è questa e lo dimostra la crescita esponenziale degli altri campionati, gli altri importanti campionati del nostro continente.
Direttore, grazie davvero al direttore Iacobelli, abbiamo analizzato tutto in il tempo a disposizione. Direttore Iacobelli, grazie come sempre, la settimana prossima.
È stato un piacere come sempre, grazie a te Vincenzo, buona giornata a te e agli ascoltatori.